对呢。Come ricorderete, ieri avevamo concluso ricordando come Aristotele faccia progressivamente emergere la fisionomia della tragedia e della commedia. Lo riproviamo, vediamo se per caso. Si sente qualcosa? No? Neanche così? Perfetto. C'è qualche effetto? Neanche in questo caso?
Si può riprovare a...
Provi.
Lì c'è di fatto
un interruttore, che era quello che aveva azionato.
Ah, perché poi si è spento.
Vediamo se adesso...
Sì, adesso è acceso.
Ecco. Allora proviamo. Sì. Ovviamente era tutto calcolato, è una regia della signorina che ovviamente parteciperà con questo a qualche concorso per giovani autori. E diceva, riprendo. Dicevamo, avevamo visto come Aristotele faccia progressivamente allora levitare l'immagine della commedia e della tragedia da una primitiva attività spontanea che si sarebbe successivamente fissata in forme relativamente regolari, dando così vita alla poesia, dopodiché da alcuni particolari tipi di canto che si sarebbero, che si accompagnavano a determinate gestualità, a determinate, noi le chiameremmo, elaborazioni coreografiche, a determinate situazioni rituali, si sarebbe progressivamente giunti per il tramite del ditirambo nel caso della tragedia, nel caso dei canti fallici per la commedia, al prodursi delle condizioni iniziali dei due fondamentali generi teatrali. In realtà ciò che ad Aristotele interessa è mettere in evidenza, come in parte già si è accennato, nella tragedia e nella commedia, l'elemento dello sviluppo della physis, no? L'elemento dello sviluppo naturale di queste forme, che come avviene per forme di carattere biologico, vegetale, animale, giunge a un certo punto a una sua maturità, con un processo di progressiva articolazione. Quella che descrive in qualche modo Aristotele potrebbe sembrare quasi la descrizione di una metamorfosi, in cui esiste una costante in realtà individuale attraverso però una mutazione anche abbastanza consistente di forme. L'interesse evidentemente di Aristotele per questo tipo di presentazione, che è coerente con l'insieme peraltro del suo pensiero, coincide con l'interesse in qualche modo già enunciato a far gravitare complessivamente la riflessione contenuta nella poetica attorno all'immagine della tragedia. Quindi, ricordato che, pur procedendo con un po' di rapidità su alcune pagine di questo testo, che mentre per la commedia la preistoria e la storia del genere sembrano essenzialmente sfumare in un determinato, perché essendo la commedia legata al suo argomento meno elevato, considerata di minor prestigio, su di essa meno si è codificata una memoria, si è data una minor valorizzazione, mentre invece sulla tragedia si è fissata una rappresentazione storico-evolutiva legata al fatto che evidentemente questo genere veniva percepito come di maggiore importanza. E quindi abbiamo le pagine che progressivamente ci descrivono come la tragedia sia giunta sino alla morfologia constatabile ai tempi di Aristotele e in qualche modo sino alla morfologia in un certo senso fissata come in esiti estremi e quasi conclusivi, con la grande anche per noi canonica triade tragica, cioè Eschilo, Sofocle e Euripide. In realtà qui Aristotele punta essenzialmente a sottolineare come attraverso Eschilo e attraverso soprattutto Sofocle si giunga alla determinazione della complessità strutturale della tragedia. Si ricorda come Eschilo introdusse i due attori, come questi si giungessero poi a tre con Sofocle, come si andassero definendo le varie parti della tragedia. Come vedremo, quando Aristotele parla di parti o componenti della tragedia, lo fa in più sensi. Perché, ma questo si vedrà andando avanti, si può alludere alla scansione in sequenza delle singole strutture drammaturgico e metriche che in qualche modo scandiscono una serie di passaggi nella configurazione della tragedia, oppure si può fare riferimento alle sue componenti intese come piani o dimensioni della scrittura tragica e della rappresentazione tragica, quali possono essere il pensiero, l'argomento, eccetera. Però la cosa che adesso interessava mettere in evidenza era appunto che Aristotele a questa altezza può per un verso sottolineare l'affinità tra la tragedia e l'epica, che sono omogenei per l'altezza dell'argomento, e nello stesso tempo sottolineare una volta di più la differenza tra tragedia ed epica, che è determinata, ci siamo soffermati anche ieri su questo, per la natura, diciamo così con rapidità, teatrale della tragedia. Questo fa sì, è l'argomento abbastanza importante, che si possa dire che la tragedia ha in sé tutte le caratteristiche dell'epica, ma ne ha altre di più, laddove l'epica ha alcune delle tre caratteristiche della tragedia, ma altre in meno. Quindi in qualche modo la tragedia si differenzia dall'epica, si differenzia dalle altre forme essenzialmente per quella che può sembrare, si possa indicare come una maggior complessità e una maggior ricchezza di piani. Insomma, sembra di poter dire che Aristotele ritenga che la tragedia sia la forma d'arte con più ricchezza poetica, con più risorse. Ora, è quindi giunto il momento di affrontare più direttamente la tragedia in sé. Ciò che Aristotele fa a partire dal capitolo sesto, dopo alcune battute dedicate rapidamente alla commedia, delle quali per il momento ci interessa essenzialmente un aspetto. La commedia, aveva detto Aristotele, imita i caratteri e le azioni di personaggi di modesta qualità, o riferibili più o meno al livello di coloro che guardano, al pubblico generico, o in qualche modo inferiori all'immagine che questo ha di se stesso. Si tratta in altri termini di personaggi che interessano esattamente per situazioni che si determinano a partire dal loro modesto valore. oggi, in definitiva, il meccanismo del comico si alimenta largamente di figure, di situazioni in cui abbia gran parte l'incapacità, la stoltezza, come possiamo dire, lo scarso acume, insomma, diciamo che gli imbranati fanno ridere, e questo indubbiamente valeva anche per Aristotele. Però la cosa essenziale è che queste imitazioni di persone che valgono meno non riguarda genericamente un valer di meno per un qualsiasi vizio, perché del brutto è parte il ridicolo. Il ridicolo è infatti un errore, una bruttezza indolore che non reca danno, proprio come la maschera comica è qualcosa di brutto e di stravolto senza sofferenza. Quindi la commedia è caratterizzata come la maschera. Voi sapete che gli attori all'epoca portavano delle maschere. Sulla natura della maschera, l'importanza della maschera, arriveremo tra poco parlando della tragedia. La maschera comica, la maschera fissa, come voi sapete, stabilmente delle caratteristiche. La maschera è sotto questo profilo il contrasto della d'utilità mimica, ha come sua funzione quella di mantenere un aspetto del volto totalmente stilizzato. In questo senso, quello che noi chiameremmo l'espressione dell'attore non deve cambiare, nel senso che proprio viene fissata con una struttura artificiale che è esattamente la maschera, la quale ha evidentemente come suo compito peculiare quella di fissare la funzione e i significati simbolici che gli sono in qualche modo connessa di quel determinato personaggio. Sotto questo profilo, beh, anticipiamo allora probabilmente qualcosa. L'elemento della maschera può presentarsi all'interno di tutte le forme di rituale e di rituale che si sviluppi imitativamente, per assecondare l'espressione aristotelica, e quindi si sviluppi in una forma rappresentativa teatrale, può figurare in molti modi, ma comunque ha sempre una caratteristica che potremmo definire, rispetto alla nostra sensibilità, come la caratteristica di dare un taglio netto con tutto ciò che noi chiameremo psicologia. Ovvero sia, la maschera previene, almeno questo è l'effetto per noi, la confusione tra l'attore e il personaggio che l'attore agisce, e qualcosa di simile a ciò che noi siamo propensi a chiamare interiorità, o in qualche modo vicenda psichica. Sotto questo profilo la maschera non viene ad avere una funzione, anzi previene una funzione espressiva, nel senso letterale del termine, così come quando noi diciamo con molto ottimismo, anche se in genere in forma molto patetica, che vogliamo esprimere quello che pensiamo o peggio ancora quello che sentiamo. In genere con grande richiesta ai presenti di sforzarsi di capire quello che si dice, meglio ancora quello che si sente. E indubbiamente all'interno di qualsiasi concezione naturalistica del teatro, l'attore deve sforzarsi di esprimere e di far sentire determinati sentimenti. Ecco, la maschera proprio esclude tutto questo. proprio perché in un certo senso la maschera tende a prescindere dalla un'attribuzione di realtà a una cosa che a noi sembra molto evidente, molto sicura, molto primaria, e che in realtà è un'invenzione storicamente recente, cioè l'individuo. L'individuo soggetto costruito attorno al mito della propria volontà. Insomma, l'individuo soggetto moderno. La maschera sempre, in definitiva, anche quando la si recupera modernamente, tenderebbe a ridare il campo a dimensioni che attraversano il nostro spazio, che ci riguardano massimamente come singoli, ma che non possono essere ridotte psicologisticamente a qualcosa che l'indagine della nostra specifica psiche spiegherebbe. Questo è abbastanza importante sottolinearlo, perché se no potremmo ridurre le maschere tragiche e la tragedia che gli va dietro, la commedia antica, a un complesso di vicende buone così come è stato, per un trattamento tutto sommato concepibile secondo una psicologia o semi-psicanalisi consumata tra Lector Studios e le varie sale teatrali di Broadway in definitiva. Questa è stata una dimensione praticata, ha avuto anche degli effetti interessanti, ma non è quella che ci fornisce la strada per avvicinarsi al senso della tragedia così come ne parla Aristotele. La maschera, quindi, in altri termini, come si diceva una volta un po' riduttivamente in contesto liceale, serviva ad evitare che gli dèi evocati nell'azione bruciassero letteralmente pubblico e attori con la luminosità del proprio accadere. La maschera come ciò che in qualche modo vela l'eruzione divina. Possiamo anche non aderire a questa immaginazione, che risente in maniera molto intensa di un pensiero moderno sul tragico più che sulla tragedia, e di molte traduzioni geniali, peraltro tedesche, del termine entusiasmo in definitivo, l'entusiasmo che diventa la folgorante Begeisterung, l'invasione dello spirito, così come in Hölderlin, così come nei grandi idealisti nella loro fase giovanile. Però indubbiamente quando agisce una maschera viene ad essere messa in campo una manipolazione sul cosmo che ha in sé qualcosa che ci ricorda molto la dimensione di una magia alta, qualcosa che ha a che fare, per dirla così, più col muoversi degli astri che col muoversi di quello che noi chiameremo i nostri sentimenti. Proprio per questo, spesso la maschera ci mette a contatto con una nostra realtà probabilmente più profonda, più radicale, più decisiva di quanto non siano le fantasie che noi possiamo produrre su ciò che sentiamo. Più radicale, più vera di ciò che noi siamo soliti raccontarci quando tentiamo di dire e di esprimere le cose che sentiamo. Per gli antichi greci, così come ha tentato di mettere in evidenza una linea che va da Libertarnamene di fino al saggio sul linguaggio egitto di Cassio ed altri, per gli antichi greci i dei sono nomi che vengono dati all'insorgere di emergenze potenti nell'orizzonte del nostro sentire. E quelle che noi tenderemmo a chiamare come modalità della nostra interiorità o della nostra configurazione psicologica sono per loro grandi forze che provengono a noi, passano attraverso di noi, ma che noi non possiamo ridurre a un effetto di ciò che noi singolarmente siamo. Questo riguarderebbe in queste interpretazioni gli antichi dei che progressivamente verrebbero così identificati a partire da una fissazione rappresentativa della esperienza vissuta con loro attraversamento da parte del nostro spazio, ma più latamente questa è la dimensione che nel tragico si rivela, la dimensione cioè della forte, potente realtà dell'evento. Qualcosa che non a caso va comunque manipolato con l'elemento distanziante, stilizzante, caratterizzante della maschera. E maschere, come voi sapete, sono a vario modo presenti all'interno di tutta una serie di grandi tradizioni teatrali, senso lato, extraeuropeo. Pensate alle maschere, a quelle particolari tipi di maschere, che sono combinazioni di grandi e complessi acconciature e soprattutto di una pittura del volto. Può essere una maschera anche non un posticcio, qualcosa che si mette come una bauta, no? Veneziana sulla faccia, ma può essere anche un trattamento del volto, no? Che progressivamente lo trasforma in qualcosa di stabilmente definito o, meglio ancora, in qualcosa che detti come delle regole metriche alla muscolatura facciale, all'interno delle quali si possa giocare così come un musicista gioca con una tastiera. Pensate ad esempio a qualcosa di molto constatabile, come può essere una forma d'arte relativamente recente, come il kabuki giapponese. Probabilmente qualcuno di voi avrà in qualche modo forse intravisto in qualche documentazione video, no? Comunque nel kabuki giapponese i volti sono sempre costantemente dipinti, i vari colori hanno un significato simbolico, la disposizione dei colori nel volto configurano determinate tipologie di personaggio e l'abilità dell'attore sta poi nel manipolare con i propri muscoli facciali, con la propria posizione, questo complesso lessico di fatti visivi, di fatti cromatici. Così ad esempio nel Katakali indiano, e sono ovviamente tutti i contesti in cui la maschera si richiama ad un altro elemento di analoga stilizzazione, che è il permanere in qualche misura di una gestualità fissata nelle forme della danza. La maschera in genere produce attorno a sé, come per una sorta di arrangiamento, una gestualità fortemente codificata. Così come avviene nel Katakali o nel teatro balinese, dove, in molte forme di teatro indiano, dove è possibile letteralmente, senza parole, ma ricorrendo al gesto ritmato delle mani e delle dita, narrare intere storie. Capita. Narrare intere storie. semplicemente associando gesti, moti di danza, disposizione delle dita e ovviamente disposizione del volto trasformato in maschera. Ora, questo elemento è di particolare rilevanza perché spesso noi rischiamo di togliere idealmente le maschere agli attori della tragedia antica. È un elemento della forza perdurante di questi testi e della riflessione che su essi si è costituita quella di indurci a questo gesto, trasformarli in personaggi secondo una logica di tipo naturalistico. Questo è dovuto al fatto che la forza e l'importanza, la radicalità delle situazioni tragiche si ritrova comunque a una qualche altezza come l'oggetto di un'interrogazione continua all'interno di quella che poi è la nostra esperienza invece moderna di individui dotati di psicologia, caratterizzati come soggetti. Il moderno non a caso si ritroverà costantemente a cercare di riscrivere tragedie. Se voi ci pensate, ci si mette a scrivere tragedie quando non solo il Medioevo, ma anche il Rinascimento è quasi concluso. La tragedia, la forma tragica, a parte quella greca, è veramente una forma della modernità, poi diventa. Il grande teatro tragico, se volete, ammesso che Shakespeare riguardi la tragedia, non ne dubito, pensate alla tragedia classica, Racine, Corneille, no? Beh, si tratta essenzialmente di grandi tentativi di bucare i limiti della stessa esperienza moderna, di cercare di riappropriarsi di una dimensione come poteva essere quella dell'antica tragedia. E lo si fa, per così dire, costantemente tentando di lavorare al cuore di una configurazione nostra dell'esistenza che consenta a quegli antichi movimenti di riemergere e di evidenziarsi come una rivelazione al cuore del nostro esperire. La tragedia, in altri termini, è una sorta di grande oggetto del desiderio della modernità. E, non abbiamo tempo di parlarne ora, va per così dire a infrangersi all'altezza di un grande evento che tentava di essere tragico, come la Rivoluzione francese, in un risolversi della sperimentazione della tragedia della modernità nell'elaborazione della tematica del tragico, cioè l'idea che esista qualcosa della tragedia che va al di là della forma tragedia e che noi possiamo provare a esperire in altri modi. Dall'inizio dell'Ottocento in poi sempre di più noi parleremo di tragico più che di tragedia. Tanto è vero, cosa che un tempo nessuno avrebbe detto, possiamo parlare della tragedia del rapido 217 che è andato a sbattere con un altro treno. Pensiamo che tutta una serie di cose siano tragiche, perché in qualche modo vi opererebbe un elemento presente essenzialmente nella tragedia, che però non è riducibile a una tragedia con i suoi elementi, con un suo testo, a una tragedia come un'opera letteraria. E il moderno tenterà non a caso, ma ripeto, non restiamo adesso su questo, a concepire come tragico l'evento instauratore di un ordine. Tragico è il motivo per cui noi siamo così come siamo. E quasi sempre la ricerca moderna della tragedia e sulla tragedia va a scontrarsi con il fatto che modernamente noi siamo come siamo per qualcosa che è sempre accaduto prima. Mentre la tragedia sembra chiamarci con il fascino di qualcosa che accade completamente e radicalmente adesso. Questo alla fine tenterà sempre le grandi letture desideranti della tragedia. Pensate Nietzsche, pensate Antonin Artaud successivamente nel Novecento. È possibile, in altri termini, ritrovarsi in un posto in cui le cose accadono totalmente adesso e non sono già accadute, perché la condizione moderna tende a sperimentare il fatto che noi siamo come siamo a partire da qualcosa che ci precede e di cui noi casomai luttuosamente prendiamo atto. La grande tragedia secentesca, quella che diventa poi in realtà, se vogliamo, il grande dramma barocco, per usare la formula con cui noi traduciamo in tedesco Trauerspiel definitiva, caro Walter Benjamin, è proprio questo: dei personaggi scoprono che il mondo è fatto in un certo modo e che tutto ciò che accade è che loro non lo sapevano, ma stanno andando a sbatterci il naso, e quindi conseguentemente scopriranno che è proprio fatto così. Ma si intuiva che nella tragedia antica ci fosse qualcosa di diverso, qualcosa in cui un ordine nasceva per la prima volta, un luogo in cui l'avvenimento è un avvenimento pieno. Qualcosa che non a caso richiedeva, appunto, il filtro paratia della maschera. Da tanto poteva essere potente, da tanto poteva essere devastante. Schelling non a caso notava, in un passaggio decisivo della decima delle lettere filosofiche sul dogmatismo e il criticismo, che i greci avevano saputo immaginare la tragedia, ma avevano potuto sopportarla soltanto facendola diventare un'opera d'arte, perché vivere nella vita quotidiana con la chiarezza e la lucidità con cui si possono scorgere le cose in una tragedia sarebbe stata un'impresa da titani. Gli uomini non possono sopportare di vivere quotidianamente alla luce di ciò che una tragedia sa mostrare. Hanno bisogno di limitare la tragedia, di recingerla nello spazio dell'arte, sul limite che separa l'arte dalla vita. Tenendo la tragedia nello spazio dell'arte, si staglia la maschera, che mantiene però in sé questo elemento da cui siamo partiti per questa rapida divagazione, di non del tutto umano. Perché il volto della maschera tragica è il volto di un uomo, anche quella della maschera comica è il volto di un uomo, però appunto è qualcosa che ci rinvia a un nostro stagliarci su uno sfondo che umano non è, che avviene attraverso di noi, che ci riguarda, che ci decide, ma non è riconducibile alle misure dell'uomo. Ecco, dicevamo, mi sono prolungato un po', ma forse era utile per cose che diremo dopo, che allora la maschera comica ha questa qualità: propone il volto trasformato, letteralmente stravolto. Potremmo dire straziato, però senza sofferenza. In questo senso la commedia opera in direzione della valorizzazione del ridicolo. Tra la commedia e la tragedia il passo potrebbe anche essere molto breve, qualora non si fosse protetti da una solida struttura di genere e da maschere diverse. Pensate ad esempio a un grande tema comico come quello di Anfitrione. Voi conoscete il mito di Anfitrione? Qualcuno sì, forse, no? Anche perché se ne sono occupati autori grandissimi. Pensate anche alla modernità, pensate a Plauto, ad esempio. ma modernamente Molière, Kleist e si va avanti. Anfitrione, per dire rapidamente, è un re con il suo servo Sosia, sta tornando a casa dalla sua regina Alcmena, solo che di Alcmena si è innamorato Zeus, e per rendere più semplice la cosa ha preso le fattezze di Anfitrione, è identico a lui in tutto e per tutto, ma perfettamente identico, nel senso che ne ha presi anche i pensieri, la memoria, il vissuto, come si dice oggi. Lo stesso ha fatto Mercurio con il servo Sosia. Se ne nasce in Plauto e in Molière una commedia evidentemente comicissima, perché ogni secondo momento la povera Alcmena e gli altri personaggi parlano una volta con Zeus, una volta col vero Anfitrione, e ogni volta si rivolgono all'uno, in realtà rivolgendo parole che devono rivolgere all'altro. Ma la cosa sgomentante è che nel momento, la cosa non a caso è delegata al servo Sosia, quando il servo Sosia si incontra con il suo Sosia, noi chiamiamo Sosia il Sosia per questo motivo, deriva da questo, dal nome di questo personaggio, si trova con un altro davanti che è identico a lui e che sa tutto quello che sa lui, sente tutto quello che sente lui, e in più gli dice: tu sono io. L'effetto può essere comicamente ricchissimo. Nella modernità noi facciamo fatica a pensare a una situazione più tragica di questa. Proprio perché in questo caso noi mettiamo in scena qualcosa che per noi dovrebbe essere estremamente prossimo all'orizzonte tragico, che è la nostra identità. In questo esempio l'identità è chiaramente la croce a cui si viene crocefissi. Tutto ciò che io sono, ogni caratteristica di me, mi si scopre all'improvviso essere fuori di me ed essere in un altro. Tanto è vero che comicamente Sosia, in alcune di queste versioni, si convince che lui è l'altro. Giochi che sono resi in un certo senso possibile da, quella che Jacques Lacan chiamava la fase dello specchio. Insomma, noi di fronte a uno specchio diciamo: quello sono io. Ma questa operazione è un'operazione molto rischiosa, insomma. C'è una dose di fiducia salvifica, ma anche eccessiva, nel dire di fronte allo specchio che quello di fronte sono io. Perché forse potremmo scoprire che il nostro io dipende da quel riflesso nello specchio. C'è un bellissimo racconto di Borges, che avevo inserito nel manuale di zoologia fantastica, Termino subito, che parla del popolo degli specchi e che ricorda che un tempo negli specchi viveva un altro popolo. Poi ci fu una guerra tra il popolo degli uomini e il popolo degli specchi, e sconfitti il popolo degli specchi fu costretto a imitare tutti i nostri gesti per sempre. Però dice con una splendida clausola finale Borges: se si avvicina l'orecchio a uno specchio si può sentire in fondo rumore di armi. Forse un giorno il popolo degli specchi si libera e noi, guardando lo specchio, scopriremo che il nostro riflesso, su cui fondiamo la certezza della nostra identità, è qualcosa che è stato messo radicalmente in gioco e che dalla superficie liscia dello specchio irrompe verso di noi qualcosa che ci stravolge. Bene, detto questo, possiamo senz'altro passare a dire, con il che terminiamo per oggi, dall'inizio del capo 6, dell'arte imitativa in esametri della commedia parleremo in seguito, parliamo ora della tragedia, ricavando da ciò che si è detto quella che risulta la sua definizione essenziale. carne, o proprio l'usia, l'essenza in senso molto tecnico filosofico. Tragedie e dunque imitazioni di un'azione seria e compiuta, avente una propria grandezza, con parola ornata, distintamente per ciascun elemento nelle sue parti, di persone che agiscono e non tramite una narrazione, la quale, per mezzo di pietà e paura, porta a compimento la depurazione di siffatte emozioni. Eleos, Phobos, Catharsis, le parole chiave, sostanzialmente di alcuni secoli e secoli di riflessioni sulla tragedia: la pietà, la paura, la catarsi. Queste cose che ritornano costantemente quando si parla di tragedia. Parte da qua questo discorso sulla tragedia, parte da questa definizione sulla quale avremo modo di stare.
E mi scusi, lei che quindi non potrebbe spegnere quel robo? Grazie, sa.
Manuale
di biologia fantastica.
Non riesco a capire come c'entrano le riferenziali.
Qua?
No, proprio.
Ah, no, è una citazione da un'opera di Ernest Renan su Averroè, una delle cose dell'opera che aveva letto Borges. Si è immaginato che la cosa di un libro è